Diamo inizio a questa seconda giornata di ritiro, lo faccio con una preghiera allo Spirito. Ancora una preghiera di Giovanni Vannucci. Vieni, o Spirito di fuoco, guidaci alla maturazione dell'amore, dolcemente, tenacemente, come il grano che matura nei campi. Infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere limitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi della tua luce. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua mite e possente presenza. Consolida nella nostra mente o spirito la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in una unità di ricerca e di donazione. Amen. Riprenderei il tema con cui ci siamo lasciati ieri mattina, quindi cerco di dare una certa continuità, e lo faccio con la lettura di due pagine che sono alla presentazione, all'introduzione di un testo di questo Andrea Schnöller che la nostra amica ha citato durante la presentazione. Ecco, questo grande maestro di meditazione è poi molto, molto vicino ad altre tradizioni, anche dell'Estremo Oriente, ecco, quindi un personaggio veramente interessante. In uno dei suoi libri, penso ormai abbastanza, che abbia, se del 95, questo, del 95, sì. A presentare questo suo testo, La via del silenzio, c'era ancora una copia di là, di questo testo. E l'introduzione l'ha affidata a questo Gian Pietro Sono Fazion, che è un altro personaggio, anche sarebbe da conoscere, un italiano di Udine, comunque abita in mezzo alle montagne, questi personaggi un po' strani, che si è avvicinato molto al buddismo e scrive molto della tradizione zen. Quindi Andrea Schnöller, che lui è cristiano cattolico, ecco, no? Ha chiesto l'introduzione a questo personaggio. Io vi leggo queste due pagine che ritengo molto belle, che fanno proprio da introduzione a quello che stiamo cercando di dire in questi giorni. Lui inizia con una citazione di Pavel Florensky. Florensky è questo straordinario prete ortodosso, ucciso poi nei lager. Florensky scrive, Gian Pietro Fazion, nel gelo della baracca nel lager vicino al lago Baikal, in cui era stato deportato nel 1933, non piegato dalle inumane condizioni di vita, scriveva: amare il Dio invisibile significa aprire passivamente il cuore davanti a Lui e attendere l'attiva rivelazione di Lui, in modo che nel cuore scenda l'energia dell'amore divino. La causa dell'amore per Dio è Dio, dice Bernardo da Chiaravalle. È un po' quello che si diceva ieri, è questo. Rileggo questa frase perché è molto importante. Florensky scrive: amare il Dio invisibile, quindi il Dio totalmente trascendente, significa aprire passivamente il cuore davanti a Lui e attendere l'attiva rivelazione di Lui, in modo che nel cuore scenda l'energia dell'amore divino. La causa dell'amore per Dio è Dio. Quindi c'è questo aspetto passivo, ecco, no? Di aspettare di essere riempito da queste energie. Continua Gian Pietro Fazioni: il Dio del nostro tempo, il Dio sconfitto di Auschwitz, del Ruanda, il Dio che muore nella lenta agonia del bambino impiccato nel lager sotto gli occhi di Elie Wiesel, qui fa riferimento a quell'episodio drammatico raccontato in quel libro La notte di Wiesel, che darà testimonianza alla nostra tragica fragilità di ricordo, questa misteriosa impotenza di Dio non viene giornalmente preparata dal nostro modo di vivere, esistenzialmente disattento, oscurato, perso dietro illusorie felicità che richiamano a loro volta altri egoismi, altre chiusure, i quali, amplificati, conducono prima al sonno della ragione e poi alle distruzioni di massa? Gesù era ben consapevole di questo fatto ed espresse tutto ciò sulla croce dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. I soldati intanto si divisero le vesti di Gesù tirandole a sorte. Da quanti millenni ci dividiamo le spoglie dei deboli, dei vinti? Il Buddha, alcuni secoli prima di Gesù, aveva indicato nell'avidità, nell'odio e nell'ignoranza illusione le tre radici insane che oscurano la consapevolezza dell'uomo. È possibile oggi riorientare la nostra vita in Occidente come in Oriente, in modo che il sacro e il divino riappaiano in noi, permettendo quel cambiamento della mente e cuore già richiamato da Paolo, per divenire luogo di consapevole amorevolezza e di solidale compassione verso l'intero esistente? Per riportare alla luce il divino occorre fermarsi, rallentare, fare vuoto, inteso come spazio accoglienza di un inconosciuto di cui lentamente, umilmente, potremo balbettare il nome. Nell'attesa dell'abbandono della visione del mistero, per speculum et in enigmate, qui la citazione di Paolo, come attraverso uno specchio in modo confuso. Verso la luminosità di ciò che è perfetto, colto finalmente faccia a faccia. Vedete, in qualche modo lui si chiede come riportare alla luce il divino in questo contesto drammatico, soprattutto del Novecento e anche oggi. E lui dice: per riportare alla luce il divino occorre fermarsi, ripeto questa frase, fermarsi, rallentare, fare vuoto, vuoto inteso come spazio, accoglienza di un inconosciuto, il discorso di ieri, di un inconosciuto, di cui lentamente, umilmente potremo balbettare il nome, nell'attesa dell'abbandono della visione del mistero, però sempre come attraverso uno specchio in modo confuso. Qui cita Pascal. Pascal dice in un suo pensiero, il 136, tutta la disgrazia dell'uomo deriva unicamente da non saper restare in riposo in una stanza. Questo è il famosissimo pensiero di Pascal. Pascal dice che la grande disgrazia dell'uomo di sempre, lui scrive nel 500, è questa, di non saper rimanere da soli in silenzio in una stanza. E il cammino verso il vuoto del cuore inizia dal silenzio. Silenzio che non solo consente ogni rivelazione, ma che è rivelazione esso stesso. Da qui può disvelarsi il divino in noi, che, come affermano gli illuminati, non solo cristiani, è sempre presente, quale orma impressa in un paesaggio sconosciuto, è ineludibile che per essere rivelata ha bisogno di guardare attento e consapevole. Ecco, unendo queste frasi, questa secondo me bellissima introduzione a quello che dicevamo ieri, allora recupero il pensiero con cui ci siamo lasciati ieri mattina, cioè che la vita, la nostra vocazione è di tipo ascensionale, abbiamo detto. Fogazzaro, grande scrittore italiano, dice: noi non discendiamo dall'animale, noi ascendiamo dall'animale, è diverso. Quel discorso che il nostro è un compito di ascesa della nostra bestialità. Una vita umana che non intraprende il lento e faticoso compito esistenziale di venire alla luce di sé è una vita che si ferma, abbiamo detto, allo stato bestiale. Per cui la vita è essenzialmente esodo. Pensate alla categoria dell'esodo, quanto è importante nella scrittura. Ma esodo non tanto in avanti, verso luoghi, quanto in ascesa, in alto. E questo l'ascetismo. Ascetismo deriva da asketes, colui che fa esercizi. Quindi la nostra vita è un esodo per via di esercizio, di allenamento, per realizzare la propria creazione. In effetti ci vuole molta lotta e fatica per emergere da noi stessi. Quindi se ascesi ci deve essere, nella vita cristiana deve essere proprio questo lento e faticoso emergere dalla nostra profondità. È quello che le tradizioni dell'Oriente chiamano come risveglio. Occorre risvegliarsi. Ora, una categoria fondamentale per vivere tutto questo, ci ha detto l'introduzione che abbiamo appena letto, è l'idea di vuoto. Per riportare alla luce il divino occorre fermarsi, rallentare, fare vuoto inteso come spazio accoglienza di un inconosciuto. Ecco, la categoria del vuoto è importante. E vorrei fermarmi un pochino su questa concezione, perché noi quando parliamo di vuoto, forse accennavo ieri, abbiamo sempre un po' di paura, insieme alla parola energia, Sono questi termini che non ci appartengono in realtà, però sono fondamentali. A volte pensiamo che la vita spirituale consista sempre in un aggiungere. Pensate, l'uomo e la donna spirituale sono quelle che fanno tante cose, pregano molto, frequentano molto i sacramenti, la messa, i pellegrinaggi, e vanno di qua e vanno di là. Ecco, mi chiedo se è proprio questo l'essere spirituali. Ecco. Quindi l'idea che la vita spirituale consiste in un aggiungere per poi raggiungere un livello superiore. Noi crediamo che aggiungendosi raggiunga un avvicinamento a Dio. Invece abbiamo detto ieri che la vita nello spirito è piuttosto opera di asportazione. La statua abbiamo detto si forma per via di asportazione, sottrazione, perché lo spirito, il Dio in noi, possa finalmente emergere. asportazione sino alla creazione in sé del vuoto. E vuoto non come assenza di qualcosa, stiamo attenti, è questo che non riusciamo a comprendere noi occidentali. Asportare fino alla creazione del vuoto, ma non come assenza totale di tutto, ma, cito Leonardo Boff, un vasto oceano di energia gravida di possibilità. Questo è il vuoto. Un vasto oceano di energia gravida di possibilità. Quindi asportazione affinché tutto possa essere possibile. Perché la possibilità possa finalmente esserci. Perché finalmente possa accadere qualcosa. Una volta che crolla tutto, ciò a cui ci si aggrappava per considerarsi vivi anche a livello religioso, tutto diventa possibile. Quindi tutto deve crollare perché tutto possa diventare possibile. Il vuoto è proprio questo spazio di non presunzione per l'accadimento di Dio. Questa idea di asportazione perché la statua possa in qualche modo formarsi, quindi questo vuoto ma dove tutto è possibile, è propria di ogni tradizione religiosa. Gesù lo disse quando in diversi passi, ed è quasi un mantra di Gesù questo, lo troviamo in Matteo 16, 24, Marco 8, 34, Luca 9, 23. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Questo è, io penso che sia uno dei momenti più alti del Vangelo, delle frasi, delle parole di Gesù nel Vangelo. Quindi sequela come rinnegamento di sé, cioè negazione dell'ego, frantumazione dell'ego. Che desidera, che immagina, che pensa, che vuole raggiungere, che pensa che sia bene così, anche a livello religioso, c'è un ego religioso che è devastante, pensate tutta questa sete di miracolismi di cui siamo imbevuti oggi in Occidente, i santuari sono pieni di gente che va in cerca l'eccezionale, il miracolistico, il segno, io penso che questo sia un paganesimo, siamo caduti nel paganesimo. Non parlatemi di pietà popolare, questo è paganesimo, basta andare a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, sono stato l'anno scorso, cioè io dico questo non è più cristianesimo, questo è tutta un'altra cosa. Lao Tse, fondatore del taoismo, nel libro del Tao Te Ching, scrive: «Sia un bel riunire 30 raggi in un mozzo, l'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è». I raggi in una ruota sono importanti, ma ciò che fa andare avanti la ruota è proprio lo spazio vuoto tra un raggio e l'altro. Sia un bel lavorare l'argilla per farne vasellame, l'utilità del vaso dipende da ciò che non c'è. La preziosità di un vaso è il fatto che sia vuoto, può essere anche bello esteriormente. Sia un bel aprire porte e finestre per fare una casa L'utilità della casa dipende da ciò che non c'è. Noi costruiamo una bella dimora, ma abitiamo il vuoto di una stanza. Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è. Questo è il Tao. Una mistica, sempre del gruppo della mistica renana, scrive questo pensiero. Lei scrive, l'io, questo ego che Gesù invita a frantumare, densificazione di abitudini mentali e dell'avidità dell'esistere, deve dileguarsi. Non avere più luogo dove posare il capo, dissociarsi da tutto, distruggere ogni nuova entità che si riforma sulle rovine di quella crollata, per divenire supremamente cosciente. Non identificandosi più a nulla, diviene fiamma che consuma tutto, eccetto l'Eterno. Non identificandosi più a nulla, diviene fiamma che consuma tutto eccetto l'Eterno. Morto in quanto entità, non è più altro che vita. Libero da tutti i condizionamenti, spoglio di tutte le immagini, senza idee, nella sconfinata semplicità che non ha fine né principio né forma né senso né opinione né intenzione né scienza. Senza orbita, senza limite, l'uomo vive la vita dello spirito. Capite che è interessante notare che c'è tutta una tradizione che sembra andare proprio al contrario di una certa spiritualità cristiana. Ecco, io credo che abbiamo il compito di tornare ai mistici. Rileggo questa frase, che è importante. Morto in quanto entità non è più altro che vita. Perché qualcosa possa nascere, tutto deve morire. Libero da tutti i condizionamenti, spoglio di tutte le immagini, anche sante, senza idee. Nella sconfinata semplicità che non ha fine né principio né forma né senso né opinione né intenzione né scienza, orbita, limite, finalmente così l'uomo vive la vita dello spirito. Questo vuol dire rinnegare se stessi. Il cammino spirituale è perciò un atto di destrutturazione dell'ego per condurci al risveglio del sé. Gesù in Giovanni lo dice in 12:24, il chicco di grano deve morire perché possa nascere qualcosa. Ecco, ho accennato. Mi convinco sempre di più che per tornare ad affermare il nostro vero sé autentico, che è contrapposto all'ego, occorre seguire la via mistica. Per questo che dovremmo tornare ai mistici, o quello che venivano chiamati contemplativi. Il termine mistico ha la stessa radice di mistero e viene dal verbo greco mu. È già, sembra quasi un suono onomatopeico, no? Quasi questo chiudere la bocca. Infatti questo verbo significa chiudo gli occhi e la bocca. Se chiudi gli occhi e la bocca, stai in silenzio. Questo e l'esperienza mistica, stare in silenzio. Per diventare mistici non bisogna fare nulla, sedersi, rilassarsi, tranquillizzarsi e così finalmente essere. Non parlare, non pensare, non agitarsi, condurre la mente verso una condizione di immobilità e silenzio. Il discorso di ieri, se riusciamo a fare questo salto, allora finalmente vivremo la metanoia, cambiamento di mentalità. Salteremo il pensiero abituale, cioè del dato, del pensato, dell'ovvio, della scienza, del programmato. Se intraprendiamo questa via mistica, ci si accorgerà pian piano che nel profondo del proprio essere cresce qualcosa, o meglio qualcuno, di completamente nuovo. E questo non è dato dallo sforzo delle proprie idee, dei propri ragionamenti. Chi intraprende la via della mistica, cioè questa rinuncia all'ego, si accorgerà piano piano che dentro di sé comincia a formarsi qualcosa. Questa è l'esperienza di Maria. Diventeremo come Maria, cioè porteremo a compimento il vero sé che ci portiamo dentro. Parafrasando, potremmo dire che sperimenteremo in noi, dentro di noi, che sta nascendo qualcuno senza partecipazione d'uomo. È l'esperienza di Maria. Siamo tutti vergini in questo senso. Questa è l'autentica verginità di Maria. Questo è il significato della verginità di Maria. Occorre che il Cristo nasca dalle nostre viscere. Quando abbiamo rinunciato a coltivare l'ego, le nostre immagini, i nostri pensieri, i nostri desideri, certo che nasce, perché ce lo portiamo dentro. Dobbiamo soltanto dargli possibilità di crescere. Essere vergini significa semplicemente rinunciare a pensare che perché nasca qualcosa occorre fare qualcosa. Cioè la verginità è proprio questo: non conosco uomo, come è possibile? È possibile proprio perché non conosci uomo. Cioè per noi questa cosa è un'altra di quelle cose forse incomprensibili perché sono proprie della tradizione orientale, ma sempre il Tao ci ricorda che la massima opera deriva dalla non opera dell'uomo. Si può operare senza agire, cioè si può constatare l'opera senza agire. Invece per noi tutto deve essere conseguenziale. Per ottenere qualcosa devi fare qualcosa, anche in ambito religioso, eh. Leonardo da Vinci diceva: l'uomo meno opera più crea, meno opera più crea. Ecco, Maria è entrata in questa logica, finalmente ha compreso per fede che l'uomo meno opera più crea. Questo è il vuoto. Massima possibilità, massima potenzialità. Vi leggo due passaggi, secondo me molto interessanti, di due persone molto diverse, ecco, tra di loro, ma hanno in comune questa visione grandiosa. Una è, tra l'altro, di un ateo, uno che si è sempre ritenuto ateo, ma di una spiritualità impressionante. Ecco, non crediamo che gli atei non posseggano la spiritualità. Tiziano Terzani è stato un uomo che si è sempre ritenuto ateo, nel senso che non è comunista convinto per molti anni, e poi ha cominciato sempre di più a crescere per via di meditazione, un uomo di una profondità spirituale impressionante. E arriva a scrivere questo nell'ultimo testo, che in realtà è un libro così, un testamento spirituale che consegna al figlio Folco, attraverso un'intervista, è venuto fuori un bellissimo libro, La fine del mio inizio, che sarebbe da leggere anche questo. Scrive Tiziano Terzani: negli ultimi anni, tra l'altro lui ha scoperto di avere un tumore, un cancro che l'avrebbe poi ucciso, e si è ritirato nelle colline sopra Firenze negli ultimi tempi per aspettare la morte con grande serenità, con grande saggezza. E dice: negli ultimi anni non ho fatto che buttare a mare tutto questo e non c'è più nulla a cui sono legato. Tutto questo per Terzani è la sua carriera straordinaria di giornalista, di uomo intellettuale, cioè era un genio da quel lato lì, Terzani. Grandi riconoscimenti, grandi premi, ha avuto la fortuna di essere sempre al momento giusto, al posto giusto, quindi era inviato di guerra, ha raccontato i grandi sconvolgimenti del Novecento, da Vietnam alla Russia, al comunismo, alla Cina, delle cose incredibili ha raccontato. Dice: io ormai ho buttato a mare tutto questo, l'ego, vedete? Si rivolge al figlio e dice: tu non sei il tuo nome, la tua professione, la casetta al mare che possiedi. E se impari a morire vivendo, come hanno fatto i saggi del passato, imparare a morire vivendo. Ma questo è Gesù. Questo quando dice rinnega te stesso, è questo. Imparare a morire vivendo. Se impari a fare questo, allora ti abitui a non riconoscerti in questa cosa, a riconoscerne il valore estremamente limitato, transitorio, ridicolo. Se comprendi che tu non sei queste cose, allora impari pian piano a distaccartene, le abbandoni. Quante volte ci identifichiamo con un ruolo, quello che facciamo, quello che riceviamo, identificarsi con un ruolo. Se comprendi che tu non sei queste cose, allora impari pian piano a distaccartene, l'abbandoni, abbandoni anche le cose che ti paiono le più care, come l'amore che io ho per tua madre, dice al figlio. Se dico, Terzani ha avuto sempre un'unica moglie a cui era attaccatissimo, una donna che lo amava profondamente e l'ho lasciato profondamente libero, perché Terzani stava via 6-8 mesi anche di continuo per i suoi, quindi c'era molto amore anche per lasciare libero un uomo. Se dico che me ne stacco, non voglio dire che non la amo più, ma che questo amore non è più una schiavitù, che non sono più dipendente da questo amore, che sono distaccato. Questo amore è parte della mia vita, ma io non sono quell'amore. I desideri sono la nostra grande molla, è vero, sono importanti, hanno determinato la storia dell'umanità, ma cosa sono questi desideri da cui non si sfugge mai? La nostra società ci spinge solo a desiderare e fra i desideri a scegliere solo i più banali. L'unico desiderio che occorrerebbe nutrire è quello di essere se stessi, di non avere più scelte, perché la scelta vera non è quella fra due dentifrici, due donne, due macchine, ma quella di essere se stessi. I desideri sono una forma di schiavitù, più tu desideri, più limitazioni ti crei. Desideri una cosa al punto che non pensi ad altro, non fai altro, diventi schiavo di quel desiderio. Ricordiamo che il desiderio, che il Buddha chiama sete, è la fonte del disagio, del malessere esistenziale. Per il buddismo il desiderio è il male che occorre superare per avviarsi a qualsiasi conquista spirituale. Chiediamoci, sarebbe anche il caso di chiamare per nome i nostri desideri. Io credo che sia proprio vero questo, la nostra felicità, la nostra infelicità deriva dall'appagamento o meno dei nostri desideri. Siamo felici perché abbiamo conquistato qualcosa che desideravamo, siamo tristi perché non riusciamo a raggiungere. Ecco, Terzani sta dicendo, se tu ti liberi da questo, sei oltre. Cioè la tua felicità, la tua infelicità non dipende più da quello che vuoi, non vuoi, pensi, non pensi, raggiungi, non raggiungi. Pensate che libertà. Allora una domanda che potremmo farci, da cosa dipende, da cosa lasciamo dipendere la nostra felicità? Da cosa è determinata la nostra felicità? Quasi come eco di questo pensiero, in ambito prettamente cristiano, questa volta siamo nell'ortodossia, cioè nel cristianesimo ortodosso, qui a parlare è Atenagora, grande patriarca di Costantinopoli, in una splendida intervista che ha concesso a Olivier Clément, raccolta, fortunatamente rieditata da un po' di anni fa, perché era uscita di catalogo, da San Paolo mi pare, Umanesimo spirituale, un bel tomo, è uno dei quei libri fondamentali secondo me che andrebbero letti. Atenagora, questo uomo straordinario, scrive, anche lui ormai anziano, alla fine della vita, scrive: la guerra più dura è la guerra contro se stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni e anni ed è stata terribile, ma ora sono disarmato. Non ho più paura di niente, perché l'amore scaccia il timore. Sono disarmato della volontà di avere ragione, di giustificarmi squalificando gli altri. Non sono più sulle difese, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta di migliori, anche non di migliori ma buoni, accetto, senza rammaricarmene. Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero, reale è sempre per me il migliore. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Vedete questo discorso? Se ci si disarma, se ci si spossessa, ci si apre a Dio, il vuoto, che muove tutte le cose, e allora Egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è nuovamente possibile. Bene.